Allora, miei cari, il senso e la bellezza del libro di Ruth sono talmente alti, fino alle nubi, come diceva Stefano, che ho la sensazione che mai riuscirò ad apprezzarli come dovrei. Mai. Un giardino di rose e grazia. Per il nostro ristoro, il ristoro della nostra anima, che ancora oggi possiamo trovare passeggiando fra le rovine solitarie di Moab, da una parte e dall'altra del Giordano. Questo è un po' il pensiero che avevo questa settimana, sbattendo ancora la testa su quella parola che Stefano diceva: mi sembra impossibile che c'è chi la rifiuti e chi non la comprende. La differenza tra uno che la comprende e no è una: l'opera di Dio. L'opera di Dio. Le traiettorie teologiche, mamma mia, un po' come sociologia. Quando sentiamo teologia, forse, aiuto, ci spaventiamo. Pensiamo a una parola molto accademica, pensiamo ai banchi di eBay. Ma così non è. Qualcuno ha detto che la teologia ci migliora nella polis. E io ci aggiungo che la teologia è per tutti i giorni, è per il nostro quotidiano. Poi è anche per altro, sicuramente. Quindi le traiettorie su cui stiamo pattinando sono due. E sono un po' la chiave di lettura che ho cercato di dare a questo libro. La provvidenza di Dio, che aggiungiamo alla fedeltà che abbiamo sentito. La provvidenza di Dio è sempre all'opera. Ma la cosa che trovo strabiliante è che nonostante tutto, tutti se e tutti ma, nonostante il degrado morale del popolo, il popolo del patto e di tutto quello che ha combinato, Dio è sempre al lavoro. Dio è sempre all'opera, nonostante tutto, per portare avanti la sua opera di redenzione e per compiere ciò che agli uomini è impossibile. Yahweh opera nel cuore di una moabita, facendo crescere la fede in lei e nel Dio di Israele. Ma non basta. Nella sua provvidenza, perché di quello stiamo parlando, guida i suoi passi e oggi vedremo. La seconda strada su cui ci troviamo, la seconda traiettoria, è quella messianica, quella che porta a Gesù. Siamo sulla strada che porta a Gesù. Siamo così lontani come tempo, ma siamo sulla strada che porta a Gesù. Bene, riprendiamo quindi la corda della storia velocemente da dove eravamo arrivati. E lo scenario non era certamente bello, anzi, tutt'altro. Uno scenario tremendo, grigio, cupo. Nessuno di noi vorrebbe vivere uno scenario del genere. La fame aveva spinto un capo famiglia ad abbandonare il suo paese, il suo popolo, a motivo di una carestia, insieme alla dolce moglie, Naomi, e ai figli. Ma questo aveva provocato tutt'altro che vita, solo fallimento e bruttura. Si era trasferito in un paese vietato da Dio, fra le altre cose, e questo lo trovate nel passato, nella storia precedente, per la sua idolatria e la sua fede, come quella di tutta la sua famiglia, lontano dal Tempio, lontano dal popolo di Dio. La loro fede non era sopravvissuta, ma non solo quella. Fallimento e fallimento. I figli sposano due moabite, Orpa e Ruth, una delle nostre protagoniste, quando Dio aveva espressamente vietato di sposarsi con loro. E invece di trovare la vita a Moab, cosa trovano? Funerali e niente altro. Muore Elimelech, muoiono i figli, Naomi capisce che quella è la fine della vita a Moab. Quella è una fine. E che è ora di tornare a Giuda. E qui vi avevo lasciato la domanda: stai vivendo una fine, forse? O sai che nella tua vita dovresti mettere fine a qualcosa, ma non lo hai ancora fatto? Questa è la domanda che vi avevo lasciato. Naomi si incammina, seguita dalle due donne, Orpa e Ruth, e piangendo chiede a loro di tornare indietro. Orpa accetta il consiglio e torna all'idolatria e al dio Chemosh. Ruth, che significa amica, no, rimane con lei. Fame, fallimento, funerali e fine. Tutto viene spazzato via da un'altra parola, la parola fede. Non la fede di Naomi, di certo, che è arrabbiata con Dio, ma quella di Ruth, che dice così a Naomi, in una bellissima confessione di fede. È anche un testamento, se vogliamo. Non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove starai tu io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Straordinaria, straordinaria confessione di fede di Ruth. Quindi la mano di Dio cade pesantemente contro Naomi, o meno questo è quello che lei vede. La mano di Dio cade pesantemente su lei e sulla sua famiglia. E Naomi arriva a dire a chi al paese le chiede, come sia la sua vicenda, la mano del Signore si è rivolta contro di me. L'Onnipotente si è comportato molto amaramente con me. Infatti è talmente oppressa, schiacciata, triste da quanto accaduto, ed è comprensibile, che non riesce più a vedere il Dio della provvidenza. Non riesce a vedere nessuno dei segni buoni che le capitano o che le capiteranno. È totalmente giù. Lei sa che c'è un Dio, lei sa che Dio è onnipotente e che tiene alla sorte degli uomini. E lei sa che lui l'ha trattata però amaramente e decide di farsi chiamare Mara. La sua vita è tragica, non ha più senso. Ciò che ha dimenticato però è che in tutte le amare esperienze dei figli di Dio, in tutte le amare esperienze, Dio è all'opera per la sua gloria. E si prende cura dei suoi figli. E si prende cura dei suoi figli. Naomi sta dimenticando la dolce provvidenza di Dio. Naomi la dolce dimentica la dolce provvidenza. E se ci credessimo anche noi questo, forse sarebbe un bene. Qui è dove abbiamo lasciato le donne, le due vedove, Naomi e Ruth, accolte dalla gente di Betlemme. E accolte anche da noi questa mattina. Per chi vorrà. Proseguiamo quindi con il cammino, con le due donne, e vediamo come prosegue la storia. Naomi aveva un parente di suo marito, uomo potente e ricco, della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth, la moabita, disse a Naomi, «Lasciami andare nei campi a spigolare, dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia». E lei le rispose, «Va, figlia mia». Ruth andò e si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori e per caso si trovò nella parte di terra appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Così inizia il capitolo 2. Quindi ci troviamo ora in compagnia di una donna dolce, Naomi, che è diventata amara, Mara, in compagnia di un'amica, Ruth, che incontra un uomo forte, Boaz, un bel cocktail direi, un bel cocktail di persone, una bella scena. La prima cosa che vediamo e che ci salta all'occhio è che Dio ha il controllo di tutto. Le traiettorie teologiche per la nostra vita, Dio ha il controllo di tutto. Quante volte mi sfugge questo. Naomi aveva pregato Dio in questo modo un po' di tempo fa. E Naomi disse alle due donne, andate, tornate ciascuna a casa di sua madre, il Signore sia buono con voi, come voi lo siete state con quelli che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito. Ora vediamo che la preghiera di Naomi comincia ad essere esaudita, ma non nel modo in cui Naomi l'aveva intesa. Tornate a Moab e trovate un marito lontano da me. No. Nel modo in cui Dio sta progettando di portare avanti le cose. Infatti il testo dice che Ruth per caso si trovò a spigolare sulle terre di Boaz. E questo per caso è già straordinario. È un per caso che è un per caso per gli uomini, non è un caso per gli uomini, ma è un caso di Dio. È qualcosa che riguarda Dio, non è una questione umana. La mano invisibile di Dio, di cui avevamo parlato l'altra volta, non si vede, non viene vista da Naomi, ma c'è, è presente. È quasi un passo questo che contraddice se stesso. Anche se Dio non si mostra chiaramente nella nostra vita, direttamente, e sembra una mano invisibile, se non risponde nelle maniere in cui noi vorremmo o ha deciso debba intervenire, questo non significa che non vede o che non abbia il controllo di tutto. Questo non è un insegnamento solo da scuola domenicale, è per tutti i giorni, per noi. Molto spesso la potenza di Dio non la vediamo attraverso il vetro grande della macchina con cui stiamo attraversando la nostra vita, ma quando la vediamo? La vediamo quando guardiamo nello specchietto retrovisore, che è più piccolo. E quando ci guardiamo indietro nella nostra storia e vediamo che tutti i collegamenti che Dio ha fatto ci hanno portati fino ad un certo punto, pur lasciandoci liberi di scegliere, di fare le nostre scelte. Per caso Ruth si trova a spigolare in un campo a Betlemme. Per caso quel campo è di un ricco proprietario chiamato Boaz. E per caso è un parente di Naomi, che può vantare dei diritti su di lei e su Ruth. E qui ci troviamo sulla linea che porta a Gesù. Ruth conosce per caso tutto questo? No, no. Ma ha fede in Dio, ha fiducia in Dio. E dice, lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia. Oppure un'altra versione dice così, fammi andare nei campi a raccogliere le spighe che i mietitori lasciano cadere. Sono sicura di trovare qualcuno che me lo permetterà. Vedete, Ruth già anticipa che troverà grazia. Che qualcuno le darà il permesso. Non vede ancora la mano invisibile, e forse anche noi non la vedremmo, ma ha fede in Dio che potrà operare nella sua vita e in quella di Naomi. Ruth non solo ha fede, ma predispone la sua vita in maniera di ubbidire ai comandamenti di Dio, non sta con le mani in mano. Ruth è una giovane vedova, moabita, senza figli, senza lavoro, che si trova all'equivalente di chi oggi? Ognuno di noi può pensare a qualche persona. A me viene in mente le persone che incontriamo quando facciamo azione sociale. Per esempio, non so, quante avrebbero tentato di ingraziarsi i lavoranti o i boss del tempo con altro che andare a lavorare con le spighe. Molte vedove usavano diventare concubine di ebrei. Ecco perché nel popolo di Dio le cose non funzionavano, non funzionavano. E il degrado morale è alto. Altri iniziavano a fare le prostitute per sostenersi. Ruth no. Ruth si mette dalla parte giusta. Si mette dalla parte di Dio. Non è lì per cercare scappatoie o cibo a tutti i costi, ma per cercarlo nel modo giusto, con la fede in Dio. Forse stai cercando un miracolo nella tua vita. Forse stai chiedendo a Dio più potenza nella tua vita. Predisponi anche la tua vita in obbedienza a Dio. Predisponi la tua vita in obbedienza. Ruth si trova in una situazione disperata. Oltre a tutto quello che abbiamo detto, è anche in compagnia di una suocera acida. Ma non ha guardato a quanto fosse grave la situazione. Non credo che saltasse di gioia, certo no. Ma non ha guardato solo alla situazione e non fa ruotare tutta la sua vita intorno alla situazione, ma cerca di far ruotare la sua vita intorno al Dio grande. Quello fa. Un Dio che conosce da poco. Ruth è una giovane neocredente. la sua fede è da imitare. E anche se non la troviamo nell'elenco di Ebrei 11, degli eroi della fede, è da imitare. E Dio risponde, in che modo? Mettendole davanti un suo figlio. Boaz, un uomo di Dio. Finalmente incontriamo Boaz, finalmente lo incontriamo, e percepiamo immediatamente col suo arrivo la provvidenza misericordiosa di Dio, la traiettoria teologica. Apprendiamo che Boaz è un parente di Elimelech, il marito di Naomi, defunto da un po', e immediatamente ci rendiamo conto che le cose non sono poi così cupe, grigie, come Naomi aveva suggerito. E tra l'altro Naomi aveva dato l'impressione che non ci sarebbe stata nessuna chance per Orpa e per Ruth di trovare marito e di continuare quindi la linea della propria famiglia. Mi rendo conto che per la persona che per la prima volta legge questa storia, Boaz è come una crepa luminosa, una crepa di luce nella nuvola di amarezza che incombe su Naomi. Questa luce diventerà sempre più grande man mano che andiamo avanti. Di Boaz ci viene detto che è un uomo ricco e potente, molto influente. Ma il versetto 4 ci mostra la cosa più importante, che è un uomo forte in Dio. Da qui ho scelto l'immagine di un uomo forte nel fisico, il gladiatore. La contrapposizione tra la forza fisica e la forza di Dio è netta. Ho scelto quindi un'immagine per contrapposizione. Boaz è forte in Dio. Da cosa lo vediamo? Lo vediamo subito. Lo scrittore ci fa notare immediatamente il modo in cui Boaz arriva sulla scena e saluta i suoi servi. Ecco, Boaz venne da Betlemme e disse ai suoi operai, il Signore sia con voi. E loro risposero, il Signore ti benedica. Allora mi sono chiesto, se tu sei interessato a conoscere la relazione che un uomo ha con Dio, cosa puoi guardare? Cosa puoi osservare? Osserva i dettagli della sua vita quotidiana. Boaz è un uomo talmente pieno di Dio che la sua azienda agricola, il suo lavoro e il suo rapporto con i suoi lavoratori è saturo di Dio, è pieno di Dio. Li ha salutati in Dio. E loro, senza esitare, rispondono nel medesimo modo. Non troviamo molti passi nella scrittura con un saluto di questo tipo, datore di lavoro, dipendenti. Questo è un bel saluto. Ci piacerebbe lunedì essere salutati così dal nostro titolare e noi magari rispondere così. Oppure ai ragazzi, vi piacerebbe lunedì mattina entrare a scuola e un professore che vi salutasse così? Bello, bello. Queste sono molto di più che dettagli o semplici banalità. Tre cose importanti da imparare su Boaz. Boaz non si ferma semplicemente a salutare Ruth e a vedere Ruth per com'era. E com'era? Vedova, moabita, vestita di nero, denutrita, sudata, impolverata. Ma Boaz vede oltre. Vede oltre questo. Restituendole dignità e onore. La prima cosa che fa, lui ricco e potente signore, influente, cosa fa? Va da lei a parlarle e la chiama figlia mia. Mi sono chiesto, sono capace di vedere oltre quello che vedo e sento dire degli altri? Sono capace? Se Boaz si fosse fermato a quello che vedeva, una vedova sudata, e sentiva dire una pagana moabita, forse non si sarebbe comportato allo stesso modo. Come fare? Semplicemente facendo quello che ha fatto Boaz. Andare direttamente dalla persona nel bisogno e parlarle, conoscerla, sentire come stanno veramente le cose. Può essere una persona nel bisogno, può essere una persona con cui abbiamo rotto una relazione, con cui abbiamo dei problemi. Facciamo come Boaz. In questo modo le persone nel bisogno, nella difficoltà, non si sentono disprezzate per il loro stato, ma onorate della nostra attenzione e premura. Boaz aveva un cannocchiale speciale? No. è Dio il suo cannocchiale, è Dio che gli permette di vedere nel modo giusto. E anche qui l'immagine di un uomo con la maschera, come un paradosso. Boaz non ha una maschera, ci vede bene, ci vede bene. Punto 2. Boaz avrebbe potuto semplicemente lasciare che Ruth spigolasse nel suo campo e sarebbe stato a posto, fra le altre cose, con aver adempiuto a un comandamento che Dio aveva dato, pensando ai poveri. Invece no, Boaz va ben oltre il suo dovere di dare e l'assume come spigolatrice ufficiale dei suoi campi. Non andare a spigolare in un altro campo e non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. Guarda qual è il campo che si miete e va dietro a loro. Ruth non dovrà più preoccuparsi domattina di alzarsi e andare a cercare un campo, perché è stata assunta in piena regola. Non siamo più sotto la legge, lo sappiamo, è vero, ma siamo sotto la grazia. E perciò il comandamento della decima è abolito, possiamo dire così, ma è sostituito da un comandamento molto più alto, molto più costoso. Ama il tuo prossimo come te stesso. E quel Gesù che verrà, al tempo loro possiamo dire che verrà, oggi diciamo che è venuto, lo aveva lasciato. Questo è molto di più della decima. Ama il tuo prossimo come te stesso. Boaz, prima ancora che Gesù lo stabilisse, stava già applicando quel comandamento, dando molto di più a Ruth. Terzo punto. Il Signore ti dia il contraccambio di quel che hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Boaz sapeva che Ruth era moabita, e questo non è cosa da poco, che era cresciuta adorando un altro Dio, non Yahweh, il Dio di Israele, e vuole che Ruth sappia che quel Dio che lei da poco ha accettato la sta tenendo sotto le sue ali benevole, come fa una madre con i propri piccoli. Stai pregando per la conversione di qualcuno? Un familiare? Un amico? Un'amica? Ci auguriamo come Chiesa che Dio intervenga in questa tua preghiera. Ma sappi che il nostro lavoro non termina con la conversione della persona, ma saremo continuamente chiamati a pregare per lui o per lei e mostrare che Dio è un rifugio sicuro. Avevamo detto all'inizio che il libro di Ruth si apre con fame, fallimento, funerali e fine. Ma tutto questo è spazzato via dalla fede di Ruth, che accetta il Dio di Naomi, che crede che la grazia arriverà e che ora la vede arrivare con i suoi occhi. Ruth a Boaz, possa io trovare grazia agli occhi tuoi, o mio Signore, poiché tu m'hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure come una delle tue serve. Ruth, una donna di carattere. Oltre ad incontrare Boaz, vediamo qualcosa su Ruth. E i passi che Dio qua vuole farci fare sono davvero cruciali. Sono grandissimi per la nostra missione di figli di Dio. Uno, in primo luogo, vediamo l'iniziativa di Ruth di prendersi cura di sua suocera. Al versetto 2 vediamo che Naomi non ordina a Ruth di uscire a lavorare. Ruth dice: lasciami andare sul campo a spigolare lungo le spighe. Ruth si è impegnata con devozione incredibile e prende l'iniziativa per lavorare e provvedere per Naomi. È lei che si muove per prima. L'iniziativa e la devozione per la famiglia onora Dio. In particolare, se riflettiamo, capiamo l'importanza di prendere l'iniziativa nella famiglia, la nostra famiglia più stretta, come preparazione alla devozione per la famiglia più allargata, la Chiesa. Punto 2, vediamo l'umiltà di Ruth. Sa come prendere l'iniziativa senza essere presuntuosa. Nel versetto 7 i domestici riferiscono a Boaz come lei si era avvicinata a loro quella mattina dicendo: vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe cadute dietro di voi. Lei non chiede una dispensa con delle cose da mangiare. Non pretende nemmeno il diritto di spigolare. Tutto quello che vuole fare è raccogliere gli avanzi dopo che i mietitori hanno finito. E lei chiede il permesso di poterlo fare. È come un'altra donna straniera che venne da Gesù e disse: Signore, anche i cani sotto il tavolo mangiano le briciole dei bambini. A cui Gesù ha risposto in che modo? Esaltando la sua fede. Ruth sa come prendere iniziativa, ma non è invadente e nemmeno presuntuosa, ma mite e umile. L'umiltà precede la gloria. La sua fede è il risalto. Dio è onorato anche qui da un atteggiamento di umiltà. Terzo, il lavoro di Ruth è una grande operaia. Vediamo il suo lavoro. Lei è un'operaia davvero straordinaria. Il versetto 7 indica: ha continuato dal primo mattino fino alla sera, senza riposare nemmeno per un momento. Il versetto 17 continua dicendo che ha spigolato fino a sera e poi, prima di uscire, ha battuto quello che ha spigolato, misurato e portato a casa da Naomi. Non c'è dubbio che lo scrittore qui vuole mettere in evidenza questo aspetto, se no perché dirlo? Vuole che ammiriamo e copiamo da Ruth per il nostro lavoro. Prendere iniziativa per prendersi cura di sua suocera bisognosa. È umile, è mansueta e non si fa avanti con presunzione. E lei lavora sodo fino al tramonto. Iniziativa per il bene, miei cari. Umiltà per la gloria di Dio. Lavoro per il proprio sostegno. Tutti i tratti degni di un esempio da imitare, quello di Ruth. Allora vediamo che Dio interviene nelle nostre vite, come ha fatto nella vita di Ruth, mettendoci davanti persone che lo amano e lo seguono, credenti forti che obbediscono ai suoi comandamenti, credenti come Boaz. Dio ci mette davanti queste persone. Ma vediamo ancora qualcosa sulla provvidenza misericordiosa di Dio, il Dio che provvede. C'è una provvidenza misericordiosa di Dio dietro tutto questo? Direi di sì. E la possiamo vedere in tutto il suo splendore. Rileggiamo il versetto 3. Ruth si mise a spigolare in un campo dietro i mietitori e per caso si trovò nella parte di terra appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Questo per caso è fantastico. Tante cose che accadono nella nostra vita le consideriamo per caso. Ma così non è. La risposta è Dio, sempre e comunque. La provvidenza misericordiosa di Dio interviene e provvede a Ruth, mentre lei lavora in un campo di grano. Ruth è capitata nel campo di Boaz perché Dio è misericordioso e sovrano anche quando tace. Come dice in Proverbi 16:9, la mente di un uomo progetta la sua vita, ma il Signore dirige i suoi passi. Perché Ruth ha trovato il favore? Vediamo che Boaz si avvicina a Ruth e mostra la sua grande gentilezza, anche se lei è una straniera. Fornisce cibo dicendole di lavorare nel suo campo e stare vicino alle sue serve. Fornisce protezione dicendo di non disturbarla. Forse era anche una bella donna. E lui provvede alla sua sete dicendole di bere da ciò che gli uomini hanno preparato. Vediamo come tutta la ricchezza e la pietà di Dio tramite Boaz sono strumenti per il ristoro di Ruth e di Naomi. Ora arriviamo a quello che è lo scambio più importante in questo capitolo, nei versetti da 10 a 13. Ruth solleva una domanda che risulta essere molto profonda e attualissima per noi, ancora per oggi. È una domanda che tutti possiamo fare a Dio, ma la cosa più importante è la risposta che ne abbiamo. Ruth si gettò con la sua faccia a terra e chinandosi disse a Boaz: perché ho trovato grazia ai tuoi occhi, che mi consideri nonostante io sia una straniera. Diciamo mai questo? La prima cosa che mi ha colpito di questa domanda, quando ricevo qualcosa da Dio o da qualcuno, è se faccio questa domanda, perché ho trovato grazia ai tuoi occhi? Ruth sa che lei è in una posizione di svantaggio, per tutte le cose che abbiamo detto, moabita, eccetera, eccetera, e parte svantaggiata, ma non si risente. Accetta dignitosamente il suo stato e non si aspetta da Boaz alcun trattamento speciale, niente di che. La sua risposta alla gentilezza di Boaz è grande stupore e meraviglia per me, grande stupore e meraviglia. Si inchina con la faccia a terra. Capita anche a noi di aspettarci gentilezza dagli altri e siamo stupiti, anche risentiti a volte, se non otteniamo i nostri diritti. Ma Ruth in che modo esprime il suo senso di dignità? In che modo? Inchinandosi a terra, prostrandosi davanti a Boaz. Le persone orgogliose non dicono grazie, non fanno questo. Le persone umili sono rese ancora più umili, come nel caso di Ruth, quando gli si presenta gentilezza. La grazia, miei cari, non ha come scopo primario quello di sollevarci quando cadiamo, ma quello che troviamo la felicità in Dio. Ecco qual è lo scopo primario della grazia. Poi c'è il resto. Nulla sulla base del merito. Andiamo oltre, vediamo la risposta di Boaz. Ruth chiese a Boaz perché l'abbia trattata con così tanta grazia e anche gentilmente. I versetti 11, vediamo cosa dicono. Boaz le rispose: tutto quello che hai fatto per tua suocera, dalla morte di tuo marito, mi è stato completamente detto. E come hai lasciato tuo padre, tua madre, la tua terra, e sei venuta da un popolo che non conoscevi prima, il Signore ti ha ricompensato per quello che hai fatto e ti sarà data una piena ricompensa dal Signore, il Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Notiamo, quando Ruth chiede perché le viene fatta grazia, la domanda cruciale è questa. Boaz non risponde: ma che domanda mi fai? La grazia non ha condizioni. Prenditela, è buono. Non mi fare questa domanda. No. Boaz risponde alla sua domanda in modo specifico. Certo che la grazia non ha condizioni, ma Boaz risponde: perché hai amato Naomi così tanto che sei stata disposta a lasciare tutto per starle accanto e servirla in una terra straniera. Questo significa, questa risposta significa che lo scrittore vuole che pensiamo all'amore di Ruth per Naomi come un'opera che merita il favore di Boaz e il favore di Dio? Vuole che pensiamo alla grazia come a una gentilezza che guadagniamo? No, assolutamente no. E poi no, e ancora no. Se Ruth si è guadagnata il favore di Boaz, allora dobbiamo pensare a lei come a una sorta di dipendente che rende il lavoro a Boaz, che è il suo datore di lavoro, che è così prezioso che è in debito con lei per ripagarla. Questa non è l'immagine che lo scrittore vuole creare nelle nostre menti. Il versetto 12 rende la vera immagine, che non è l'immagine di un datore di lavoro. Boaz dice al versetto 12 che Dio è davvero colui che sta ricompensando Ruth per il suo amore con Naomi. Boaz è solo lo strumento. Notiamo le parole: il Signore ti ha ricompensato per quello che hai fatto e una completa ricompensa ti sarà data dal Signore. Qui è difficile, seguitemi, ma è cruciale. Una piena ricompensa ti sarà data dal Signore, il Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Questo versetto non ci incoraggia a immaginare Ruth come un'impiegata di Dio, il quale fornisce lavoro necessario quando ce n'è bisogno. E qual era il lavoro che aveva fornito a Ruth? Prenditi cura di Naomi. E che poi come datore di lavoro ricompensa con una buona paga. L'immagine vera e la vera teologia per la quotidianità è di Dio come una grande aquila alata. Quella è l'immagine vera. E Ruth come un piccolo aquilotto che va sotto le sue ali e viene a cercare salvezza sotto le sue ali. Ecco l'immagine vera, non quello di un datore di lavoro e di un dipendente. L'implicazione del versetto 12 è che Dio ricompensa Ruth perché ha cercato rifugio sotto le sue ali. Leggiamo il Salmo 57. Abbi pietà di me, oh Dio, abbi pietà di me, perché in te si rifugia la mia anima. Nell'ombra delle tue ali mi rifugio, chiede il salmista. Si noti la richiesta di misericordia del salmista, perché in te si rifugia l'anima mia. Perché Dio dovrebbe mostrare misericordia a Ruth? Perché? È una domanda che ci sta. Ruth l'ha fatta a Boaz, io la posso fare a Dio? Perché lei ha cercato rifugio sotto le sue ali. Ecco perché. Ha considerato, stimato, valorizzato la protezione di Dio superiore a qualunque altra protezione. Ha messo Dio al primo posto. Ha messo il suo cuore in Dio e la sua speranza e la sua gioia in Dio. E quando qualcuno lo fa, quando qualcuno fa questo, Dio è onorato. L'onore di Dio è in gioco e Lui mostra misericordia, come in questo caso. Se tu invochi il valore di Dio come fonte della tua speranza, invece di invocare il tuo valore, le tue forze per la tua speranza, allora l'impegno di Dio non viene meno ed Egli interviene con tutto il suo cuore in tuo favore, non per i nostri meriti. Per amare gli altri, altro aspetto, posso farlo solo cercando rifugio in Dio. Mi sono chiesto come l'amore di Ruth per Naomi e la sua famiglia si leghino sotto il rifugiarsi, sotto le ali di Dio. La risposta, ancora una volta, è in Dio stesso. Ruth è stata capace di lasciare la sua casa, il rifugio di suo padre e di sua madre, a Moab, perché il suo rifugio sotto le ali di Dio è di gran lunga superiore. Poi, e solo come conseguenza, dopo, ha visto un bisogno nella vita di Naomi e ha risposto, perché Dio la chiamava per quel bisogno. L'aquila si sposta verso Naomi e Ruth, per continuare a godere del rifugio delle sue ali, si sposta per seguire Dio e lì riceve il desiderio, le forze e l'amore per amare Naomi. Quindi il rapporto tra rifugiarsi sotto le ali di Dio, da un lato, e lasciare casa per occuparsi di Naomi, dall'altro, è che essere sotto le ali di Dio ha permesso a Ruth di abbandonare un rifugio umano per darsi in amore a Naomi. Grazie e solo come conseguenza di essere andata sotto un rifugio divino. Ho un altro modo per dire che lasciare casa e amare Naomi sono il risultato, la conseguenza e l'evidenza di rifugiarsi in Dio. è in Dio solo. Tu cosa devi lasciare oggi? O cosa hai lasciato? Puoi essere di edificazione per qualcuno, dicendo io ho lasciato quello, per stare sotto le ali di Dio. Forse non è un luogo, ma è altro. Quindi torniamo alla domanda di Ruth, del versetto 10. Perché ho trovato il favore? La risposta, abbiamo detto, è che si è rifugiata sotto le ali di Dio e che questo le ha dato la libertà e il desiderio di lasciare la casa e amare Naomi, solo come conseguenza. Non ha guadagnato misericordia da Dio o da Boaz. Lei non è il loro dipendente. Non stanno pagando gli stipendi per il suo lavoro. Al contrario, li ha onorati, semmai, ammettendo il bisogno di lavorare e confidando anche nella loro generosità. Questo è il messaggio del Vangelo, miei cari, nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Dio avrà pietà di chiunque, palestinese, israelita, americano, omosessuale, che si umilia come Ruth, che si umilia come Ruth e si getta faccia a terra, che si umilia come Ruth. Credo fortemente in una comunità cristiana capace di accogliere qualunque tipo di persona. Credo in una comunità cristiana prigioniera della parola di Dio, in coscienza, capace di accogliere qualunque persona. Gesù disse in Matteo 23, Gerusalemme, Gerusalemme, andrebbe urlato questo, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono inviati. Quante volte ho dovuto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, e tu non lo facesti. Ecco, la tua casa è abbandonata e desolata. Tutti i farisei dovevano umiliarsi per rifugiarsi sotto le ali di Gesù, ma mai lo fecero, mai. Gesù li ha invitati più volte alla verità del Vangelo, più volte, ma loro non volevano, non volevano. Ruth non era il loro modello. Non caddero mai con la faccia per terra come Ruth davanti a Gesù, mai. Mai si inchinarono, nessuno stupore e meraviglia per la grazia, mai. I farisei sono un esempio negativo, non seguirlo. Sì, come Ruth, un esempio positivo. Dio non è un datore di lavoro in cerca di dipendenti. È un'aquila che cerca persone che si rifugino sotto le sue ali. Sta cercando persone che lasceranno padre, madre, casa o qualsiasi altra cosa che possa trattenerli da una vita d'amore e dal compiere la missione che Dio gli affida. C'è ancora una slide. E per avviarci verso la fine, torniamo brevemente ancora a Naomi. Boaz, come se non bastasse, dà a Ruth tutto ciò che può, anche per il pranzo, più di quanto serve. Lei lavora fino al tramonto, ritorna da Naomi e le dà il cibo per il pranzo e tutto il grano raccolto. Lei chiede, cosa è successo con Boaz? E nel versetto 20 vediamo la teologia di Naomi sulla sovranità di Dio, straordinario, che le porta a dire, sia egli benedetto, Boaz, dal Signore, perché non ha rinunciato a mostrare ai vivi la bontà che ebbe verso i morti. La gentilezza a cui si riferisce è la gentilezza di Dio. Dio è buono ed è gentile. La gentilezza di Dio non ha abbandonato i vivi, Naomi e Ruth, come aveva fatto con i morti, Elimelech e figli. È stato il Signore che ha fermato la carestia. È stato il Signore che ha legato Ruth a Naomi in amore. È il Signore che sta preservando Boaz per Ruth e la storia continuerà. Ruth non capita per caso nel campo di Boaz. È il Signore che ha preparato le molte opere buone affinché tu decida e le compia. La luce della provvidenza di Dio è finalmente forte e visibile, lo era anche prima. È forte e visibile in modo che anche Naomi finalmente riesce a vedere. Dio è gentile. È buono con tutti quelli che si rifugiano sotto le sue ali. Quindi cadiamo faccia a terra anche noi. Non abbiamo paura di cadere faccia a terra. Inchiniamoci a Dio. Confessiamo la nostra indegnità. E rifugiamoci sotto le sue ali. E rimaniamo stupiti, meravigliati della sua grazia. Ecco l'esempio di Ruth. Attuale più che mai, stamattina. La grazia di Dio non ha come scopo primario quello di rialzarti quando sei nel fango, ma quello di trovare la felicità in Dio. È lì, dal basso di una degna povertà, dal sudore dei campi di grano, che Ruth capisce cosa vuol dire essere forti e realizza la vera felicità che solo in Dio possiamo avere. Quanti di noi ci sono giorni che si sentono senza senso? E ognuno di noi può metterci la parola che crede. Vi capita mai di provare nel vostro intimo più profondo un senso di smarrimento? Come se le cose intorno a te non abbiano senso. Ecco la vera immagine che lo scrittore vuole darci di Ruth mentre lavora, mentre si è messa in ubbidienza a Dio, riceve la grazia e la misericordia del Dio buono e gentile. Com'è la tua vita adesso? In quale posizione stai spigolando? Stai sperimentando la benedizione di una situazione stabile, dove vivi tranquillamente, senza stress economici, di famiglia, di lavoro? Ti trovi a spigolare tra le serve assunte in prima linea, forse? Bene, sei nella posizione migliore per agire come ha fatto Boaz, andando oltre quello che vedi e senti dire delle persone per aiutarle nell'azione sociale, andando oltre la decima e lo stretto necessario per fare del bene. Secondo la prosperità che avete ricevuto, date. Proteggendo, provvedendo, lodando e pregando per i tuoi fratelli, la Chiesa e i neoconvertiti. Sei nella posizione ideale per rifugiarti sotto le ali di Dio, ogni giorno. Oppure stai attraversando un periodo buio, forse è l'ennesimo periodo buio, e ormai nella tua testa e nel tuo cuore è cronico questo periodo buio. È sempre buio, buio, buio. È sempre tutto buio. Tutto sembra cooperare contro di te. Fame, fallimento, funerali. Un funerale nella tua vita può essere molte cose, non solo la mancanza di una persona. Un funerale può essere spirituale. Non tenerti lontano dalla parola di Dio. Stare troppo tempo lontano dalla parola di Dio non fa bene. L'unico orizzonte che ti sembra è il buio. E sei lì che ti trovi a spigolare gli avanzi. Sei lo stesso in una buona posizione. Sei lo stesso in una buona posizione. Anche se ti trovi in questo stato. Anche se questa è la tua vita oggi. Per esercitare la tua fede e attendere la grazia e per rifugiarti sotto le ali di Dio. Amen. Preghiamo. Signore, grazie per la tua ricchezza. Grazie perché ci vuoi fare del bene sempre. E questi esempi sono veramente attuali più che mai. Esempi di fede, esempi di gloria per il tuo nome, esempi di umiltà. Grazie Signore perché sei davvero un Dio buono, gentile, un Dio di grazia. E grazie Signore perché sei l'unico capace di scrivere diritto anche quando le righe sono storte. Amen.